Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9 e 1 minuto e 10 secondi di venerdì 29 maggio. Ora noi ieri, se lo ricordate, avevamo aperto Pagina 3 partendo dal questionario di nuovi argomenti sulla libertà d'espressione che vede interpellati 70 fra artisti, giornalisti, intellettuali a qualche mese dagli attentati di Charlie Hebdo e agli strascichi, le discussioni che ci sono state su che cosa sia lecito dire, scrivere, disegnare in uno stato di diritto. Allora oggi Repubblica pubblica una testimonianza di Charb, l'ex direttore di Charlie Hebdo rimasto ucciso negli attentati, che pochi giorni prima aveva finito di scrivere un libro diventato proprio malgrado poi il suo testamento. Ora, un estratto di questo libro, in Italia lo pubblica PM, parla del ruolo dei media, cioè su come avrebbero distorto il messaggio di Charlie Hebdo, contribuendo, forse anche loro, proprio malgrado, ad alimentare l'odio degli integralisti islamici. I giornali informano i fatti e mai sui fatti, diceva il buon Carmelo Bene, e Charb sembrava essere d'accordo con lui. Ma andiamo appunto al pezzo che trovate a pagina 36 di Repubblica. Charlie Hebdo ha pubblicato, scriveva Charb, caricature di Maometto ben prima della clamorosa vicenda delle vignette del giornale danese. Tenendo presente che i disegnatori di Charlie Hebdo, prima del cosiddetto caso delle caricature di Maometto, erano definiti e si definivano disegnatori della carta stampata, da quel momento in poi sono stati presentati quasi sempre come vignettisti. Quindi questo è già stato il primo, la prima modifica di prospettiva operata appunto dai media rispetto alla stessa identità professionale dei disegnatori di Charlie Hebdo. E continuava appunto Charb. Il profeta dei musulmani quindi è apparso nei disegni di Charlie ben prima di questo caso, e nessuno, né associazioni, né giornalisti, a nessuno appunto è sembrato inorridire di fronte a queste immagini. Capitava che qualcuno esprimesse la propria disapprovazione per lettera, ma niente di più. Insomma, non era ancora stato sollevato il polverone, benché appunto i disegni di Maometto comparissero normalmente da molto tempo su Charlie Hebdo. È stato solo dopo la denuncia e la strumentalizzazione delle caricature danesi da parte di un gruppo di estremisti musulmani che fare caricatura del profeta dei credenti è diventato un tema capace di rendere isterici sia i medi sia gli islamici. Per primi media e poi certi islamici. Quando nel 2006, scriveva Charb, Charlie Hebdo ha riaffermato il diritto di un disegnatore di fare satira sul terrorismo religioso ripubblicando le caricature danesi di Maometto, i mezzi di informazione hanno puntato i riflettori sul giornale satirico. Charlie Hebdo diventava a sua volta un bersaglio potenziale della vendetta dei pazzi di Dio. Quindi proprio ricostruisce l'iter, mediatico, della vicenda Charb, e di come appunto questo poi ha portato in una sorta di effetto domino dell'odio a fare del giornale un bersaglio, un obiettivo degli estremisti. Intorno alla pubblicazione di questi disegni, si legge sempre su Repubblica, si è scatenato un can-can mediatico delirante, non perché fossero particolarmente scioccanti, ma perché dovevano per forza essere scioccanti, tenuto conto di quello che la strumentalizzazione che ne era stata fatta aveva provocato all'estero. E allora poi fa proprio un esempio, no? di come le cose si possano interpretare in un modo o nell'altro. Ora, le vignette anche appunto non saranno arte, ma hanno tutta una serie appunto di sfumature a seconda, appunto poi dipende dall'occhio quale tipo di sfumatura vuole privilegiare. Quello che è rimasto più celebre, ecco l'esempio, è un disegno che raffigurava Maometto, scriveva Charb, con un turbante a forma di bomba. Se non è stato capito da tutti allo stesso modo, tutti per contro hanno potuto leggerlo, perché non era accompagnato da nessun testo o didascalia. I suoi detrattori hanno scelto, ecco le sfumature, di vedervi un insulto nei confronti dei musulmani in generale. Mettere una bomba sulla testa del profeta dei credenti era come suggerire che tutti i suoi fedeli fossero terroristi. E però, appunto diceva Charb, c'era anche un'altra interpretazione possibile, ma era meno interessante per i media, dal momento che non era polemica e quindi non faceva notizia e quindi non faceva vendere. Maometto con una bomba sulla testa poteva essere un modo per denunciare denunciare la strumentalizzazione della religione da parte dei terroristi. Diceva il disegno, almeno secondo noi, ecco cosa ne fanno dell'Islam i terroristi, ecco come vedono il profeta i terroristi che a lui si richiamano. E quindi non sarebbe stata offensiva, se appunto per chi volesse, per chi avesse voluto privilegiare questa sfumatura, non sarebbe stata offensiva nei confronti di tutti gli islamici, ma soltanto verso appunto gli estremisti e terroristi. E perché i media appunto hanno deciso, diceva Sharb, che ripubblicare le caricature di Maometto non poteva che scatenare il furore dei musulmani, che la ripubblicazione ha provocato la collera di qualche organizzazione musulmana. Quindi è come se ci fosse stata una sorta non di macchina intelligente, ecco, no, una sorta di macchina celibe, una macchina acefala che poi ha portato appunto, secondo Sharb, e quindi come dire complici i media, proprio malgrado, proprio perché per la legge dei giornali, perlomeno appunto di questi anni, per vendere di più, ha portato poi l'odio a concentrarsi intorno a Charlie Hebdo, che pubblicava insomma da tempo queste vignette, e sì, qualcuno ogni tanto si arrabbiava, ma non questa ondata di odio. Dal momento che i rappresentanti di queste organizzazioni, qui è sempre Sharp che parlava, si trovavano circondati su Repubblica da microfoni e telecamere, ecco, poi appunto interpellati poi i rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni islamiche, ma appunto poiché erano circondati da telecamere e microfoni e i giornalisti insistevano perché si pronunciassero sul carattere sacrilego dei disegni, bisognava pure che i loro portavoce reagissero. Dovevano ben dimostrare ai fedeli più irritati di essere dei veri difensori della fede. Ed ecco l'ennesimo appunto tassello dell'effetto domino che poi porta appunto l'odio a montare. Nulla insomma a che fare con davvero con la razionalità, benché appunto questo effetto domino poi parta da chi dovrebbe essere la fiaccola, no, della razionalità, i giornali, quello, no, la preghiera dell'uomo contemporaneo, si diceva quando ancora eravamo in modernità e non appunto nella dopomodernità in cui viviamo. E appunto si conclude questa testimonianza di Sharp che potete leggere su Repubblica a pagina 36, in virtù di quale contorta teoria l'umorismo dovrebbe essere poi meno compatibile con l'Islam rispetto a qualunque altra religione. Dire che l'Islam è incompatibile con l'umorismo è altrettanto assurdo che sostenere che l'Islam è incompatibile con la democrazia o con la laicità. Se lasciamo intendere che si possa ridere di tutto tranne che di certi aspetti dell'Islam, perché i musulmani sono molto più suscettibili del resto della popolazione, non li stiamo forse discriminando? Diceva Sharb, la seconda religione al mondo, la presunta seconda religione in Francia, non dovrebbe essere trattata come la prima? Over the Bus di James P. Johnson, pioniere dello stride. Over the Bus ci sarà con noi in tutta questa puntata di Pagina 3, mentre è con noi in questo momento Pietro Del Soldà, che appunto ci racconta di che cosa si bolle in pentola per tutta la città, ne parla, che andrà in onda alle 10. Buongiorno Pietro.
Nicola, buongiorno. Allora, l'incidente di due giorni fa a Roma in via Boccea, l'auto guidata presumibilmente da un nutrito gruppo di ragazzi nomadi che vivono nelle zone dei campi Rom a Roma, ha continua a creare disagio, domande, inquietudini tra i nostri ascoltatori. Se ne è parlato anche ieri pomeriggio a Farne, continuiamo a farlo noi. In particolare ci ha colpito, devo dire, la telefonata di un'ascoltatrice di Padova che vive in una zona di case popolari e, pur non avendo toni in alcun modo direi razzisti, diceva: però rendetevi anche conto della difficoltà e del disagio che si trova a vivere, per esempio, una donna sola e single come me, di fronte a persone che arrivano, che hanno abitudini diverse, si instaura molto presto la legge del più forte. Lei non parlava soltanto di Roma, parlava in generale di una convivenza difficile nelle periferie. Ovviamente il fatto di Roma porta anche a concentrarsi su una specificità della vicenda Rom nel nostro paese, che sembra non trovare soluzione e ovviamente poi ha degli esiti deleteri, lo sappiamo, soprattutto in tempi di campagna elettorale, certo, a livello di retorica
tutti
politica e di propaganda mediatica.
Va bene Pietro, grazie. E allora, insomma, l'argomento è abbastanza...
Stiamo cercando voci, però vogliamo anche, come al solito, storie e testimonianze dei nostri ascoltatori via SMS, ricordo il
numero.
Quindi
raccontateci.
Sì, scriveteci 335-5634-296. Ora noi stiamo cercando gli ospiti e iniziamo come ogni mattina alle 10. Grazie Nicola.
Grazie Pietro del Soldà e appunto a dopo a tutta la città ne parla. Noi torniamo sulle pagine culturali dei giornali. C'è anche un'intervista ad Anita Raia, traduttrice di Christa Wolf, pubblicata da EO, appunto questo sempre su Repubblica, mentre appunto è uscito per Adelphi, ora andiamo in rete, doppiozero.com, un libro sul cinema dal titolo curioso, Il cervello di Alberto Sordi, Rodolfo Sonego e il suo cinema, è scritto da Tatti Sanguinetti, dedicato a Rodolfo Sonego, uno dei più importanti sceneggiatori dell'era d'oro, dell'epoca d'oro del cinema italiano, sconosciuto ai più e raccontato appunto lungamente da Sanguinetti. L'intervista a Sanguinetti è molto bella, la segnaliamo, la linkiamo anche al nostro sito pagina3.rai.it, perché appunto noi vi leggiamo 2-3 minuti appunto di questi pezzi, che a volte sono molto più lunghi, quindi poi potete goderveli appunto collegandovi al nostro sito. Tra l'altro Sanguinetti, a proposito di questo libro, è stato intervistato da Hollywood Party lo scorso 28 aprile, se volete potete ascoltare anche la sua voce di Sanguinetti, non di Sonego, che appunto è morto da qualche anno nel 2000, sul podcast appunto di Hollywood Party. Mi piacerebbe, appunto dice l'intervistatore a Tatti Sanguinetti, iniziare dal titolo, Il cervello di Alberto Sordi. È stata una tua idea? Sì, il titolo è mio. Quando l'ho proposto a Roberto Calasso, ero al telefono, Roberto Calasso è il patron della Delphi, insomma, direttore editoriale della Delphi, è uno dei fondatori, ero al telefono come con te adesso, come con l'intervistatore, lui sulle prime, l'editore non ha detto nulla, è rimasto in silenzio per qualche secondo. Ho capito di aver fatto centro. L'importante era che il titolo contenesse la parola Alberto Sordi, perché volevo creare una collisione, un miscuglio infernale fra il marchio dell'editore più sofisticato in Italia, appunto Adelphi, e più aristocratico, e il prosaico, il lerciume della pattumiera sordiana, addirittura lo definisce così. Ma cosa pensava appunto Sonego di Alberto Sordi? È bella questa descrizione che faceva, che è contenuta nel libro di Sanguinetti. Ecco, io come uomo, diceva Sonego, sono l'esatto contrario del personaggio che continuo a raccontare e al quale presto le battute che Sordi pronuncia da 20 anni sullo schermo. La prima volta che ho visto Sordi fu una sera a casa di Sergio Amidei, che era sceneggiatore e produttore cinematografico, nei primissimi tempi dopo il mio arrivo a Roma. Sordi era una palla di sego, bello grasso, pasciuto, tosto, come quelli che vanno all'oratorio. Suonò il campanello, si infilò dentro, voleva a tutti i costi parlare ad Amidei, che aveva invece l'attico pieno di gente. Fammi fa questo, dai, fammi fa quello. E Amidei lo sbatté fuori energicamente. Ya, non mi rompere le palle, come si fa con uno scocciatore risaputo. Seppi poi, continuiamo a leggere appunto su Doppio Zero, che la cosa accadeva con una certa frequenza. Sordi assediava, Amidei respingeva, finché una volta Sordi, o per resistere oppure per irritare Amidei, notoriamente impegnatissimo anche sul fronte sindacale, sbatté i piedi per terra. No, no e poi no, disse, io da qui non me ne vado, tu non puoi cacciarmi via, questa casa è anche un posto di lavoro. La casa di Sordi invece, in via dei Coronari, vicino al ghetto, era una casa impiegatizia, vecchia vecchia, si entrava camminando sulle pattine, fra gli odori degli interni piccolo borghesi, i sughi e la cera. Thank you. mentre siamo sui giornali e in rete, io faccio in tempo a segnalarvi un paio di cose. Una è la terza edizione di Che Fare, che è una piattaforma collaborativa per la mappatura, la votazione e la realizzazione di progetti culturali realizzati da organizzazioni no profit, che ogni anno assegna appunto ai concorrenti, cioè a chi vince, 150.000 euro, che sono tanti in un periodo in cui nessuno o pochissimi investono in cultura, a chi appunto presenterà il miglior progetto culturale. E poi segnalo anche la festa di Radio 3 a Forlì 5, 6 e 7 giugno, dove si metteranno insieme arte, cultura e lavoro. Ora, perché il tema del lavoro è sempre urgente, parlando appunto della festa di Forlì, e visto che avevamo parlato anche molto delle luci e delle ombre dell'Expo milanese, molte delle ombre tra l'altro erano legate, si diceva, al mondo del lavoro che si muove intorno all'esposizione milanese, e adesso è scoppiato un caso che, insomma, se fosse vero come pare, è abbastanza inquietante, cioè il caso dei licenziamenti decisi, sembrerebbe, dalla questura. Ne scrive Lettera 43.it, un posto di panettiere all'Expo, quindi anche questo lo trovate linkato su pagina 3.rai.it per intero, così potete farvi un'idea. Un posto di panettiere all'Expo, anche a tempo determinato, anche part time, così inizia il pezzo di Francesca Buonfiglioli, perché 700 euro lordi per 3 mesi non sono da buttare via. Questo ha pensato M, nemmeno 30 anni, con una laurea in relazioni internazionali in tasca, quando ha risposto a un annuncio pubblicato dal sito di Coop Lombardia, quindi insomma un laureato che faceva il panettiere, ecco, a dispetto di quelli che dicevano, insomma, sui giornali nei mesi scorsi che, insomma, i ragazzi con la laurea potrebbero rimboccarsi le maniche e fare altro, lo fanno, solo che poi per esempio vengono cacciati dai posti in cui lavorano, e adesso vediamo perché. Cercavano un addetto alla forneria e del supermercato nel sito espositivo, era una delle poche occasioni interessanti. M non poteva certo immaginare di essere licenziato per cause di forza maggiore a nemmeno 3 settimane dall'assunzione. Il panettiere non è esattamente un impiego in linea con il curriculum di M, ma questo appunto alla faccia di quelli che ci chiamano ciusi, ecco, ricordavamo c'era un ministro che insomma spesso pronunciava questa parola, e non è un problema. L'assunzione è arrivata con regolare contratto da parte di Lega Coop il 15 aprile 2015. Subito dopo ho cominciato l'addestramento in una Ipercoop, sveglia alle 5, turni, proprio una vita ciusi, ripete appunto con tono amaro. Fino a quando appunto poi però la Coop, poco dopo, fino al 30 aprile, l'ho convocato nella sede centrale. Quando M ha visto che l'anticamera di una mezz'ora era riservata solo a lui, ha cominciato a insospettirsi. Sono entrato per ultimo, il responsabile del personale mi ha detto che gli dispiaceva, ma che il nostro rapporto di lavoro finiva in quel preciso momento. Naturalmente M ha chiesto spiegazioni che non sono mai arrivate. La questura, solo questa è stata la spiegazione, non ha autorizzato il tuo ingresso a Expo. Una situazione che ha assunto subito, si legge su Lettera 43, delle sfumature kafkiane. Mi hanno ripetuto che non c'erano motivi specifici, solo cause di forza maggiore. E non c'era nemmeno qualcosa di scritto, se non la stampata della piattaforma online di Expo, in cui si diceva che il mio pass era stato respinto. La stessa sorte è toccata anche ad altri due ragazzi, subito dopo di lui, e stando alle stime della CGIL Milano, ad almeno un altro centinaio di lavoratori. M è arrabbiato, ha fatto causa a Coop tramite l'assistenza legale del collettivo San Precario. Il mio casellario giudiziale è pulito, assicura, a proposito appunto del fatto che la questura avrebbe fatto una segnalazione. Nessuna segnalazione o denuncia. Lo scorso anno, per esempio, l'ho presentato alla scuola dove insegnavo e non ho avuto alcun problema, ma un'idea lui se l'è fatta. Tra il 2008 e il 2010 ho partecipato alle manifestazioni anti-Gelmini all'università. Sono sempre stato parte attiva, tra l'altro, nei movimenti, fin dalle scuole superiori. Ho partecipato a cortei e a manifestazioni. E, tra l'altro, anche se avessi avuto delle pendenze penali, il licenziamento non sarebbe stato legittimo. Quindi chi decide le assunzioni? Continuiamo a leggere appunto a pagina 43, appunto il nome del sito che troverete linkato a pagina 3.rai.it. Siamo ancora in uno stato di diritto, sottolinea Massimo Laratro, che è l'avvocato appunto di San Precario. Chi decide chi può essere assunto? La questura, Lettera 43, ha chiamato più volte la questura di Milano per chiedere quali sono stati i criteri con cui vengono filtrati i nominativi dei lavoratori Expo, e l'unica risposta è stata: decide tutto Expo. Cioè, quindi si sono rimpallati in qualche modo le responsabilità, ma poi alla fine si è appurato che insomma i pareri della questura vengono chiesti appunto a Expo, quindi viene data una sorta di profilo, ecco, delle varie persone che sono state assunte, e poi appunto il parere della questura non è vincolante, quindi c'è, come dire, un incrocio in qualche modo. Ecco, se fosse questo l'incrocio sarebbe inquietante, perché sarebbe anche contro la legge. Per esempio, lo statuto dei lavoratori recita chiaramente che è fatto di divieto al datore di lavoro ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto, di effettuare indagini anche a mezzo di terzi sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché sui fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale. Però, appunto, anche se poi si va a chiamare in ballo l'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Insomma, allora il pezzo, ripeto, lo trovate linkato sul nostro sito pagina3.rai.it. Da qui bisogna capire, ecco, se vogliamo fare un ragionamento più generale, quali sono, ecco, gli obiettivi dell'Expo. Se si tratta di scattare una fotografia del mondo nel 2015, quindi anche il mondo del lavoro, allora siamo in tema, visto cosa è successo al lavoro negli ultimi anni, specie in Europa. Se invece l'intento è anche contribuire a cambiare qualcosina, allora siamo fuori strada. Cos'era New York negli anni 70? Una città lercia, pericolosa, violenta, ma sul piano artistico infinitamente più interessante di quella attuale. Lo scrive Valerio Mattioli su vice.com, quindi oggi siamo quasi sempre in rete, intervistando uno dei fotografi simbolo di quel periodo, Edo Bertoglio. Anche questo pezzo, pagina3.rai.it, per leggervelo tutto. Allora, Bertoglio arriva a New York nel 76 insieme alla sua ragazza del tempo. Assieme i due vengono risucchiati in quella scena artistica che subito dopo i primi fuochi punk ha cominciato a invadere i quartieri degradati di Downtown Soho, dell'East Village, ma che non disdegnava qualche saltuaria puntatina a nord fino al Club 54. Allora questo fotografo, Bertoglio, entra nel giro di Andy Warhol, comincia a scattare foto, rimbalza da una festa all'altra, va in locali come il CBGB, frequenta la comunità No Wave, poi diventa eroenomane e per poco non ci lascia le penne. Abbandona New York nel 90 grazie al provvidenziale intervento di un'amica. E adesso vive nella campagna fuori Lugano, sua città natale. Ma adesso, appunto, l'editore romano, quindi un libro, il pretesto di questa ricognizione, di questo ritorno al passato, al futuro, Yard Press, fa uscire New York Polaroids 76-89, una raccolta delle Polaroid che Bertoglio ha scattato ai suoi amici newyorkesi. È un libro davvero stupendo, scrive Mattioli su Vice, che oltre a ritrarre gente come Madonna all'epoca alle prime armi, quando appunto ancora lo showbiz non l'aveva, a seconda dei casi, risucchiata o portata appunto al top delle classifiche, ha il potere questo libro di farti annusare l'aria che tirava in posti come l'East Village prima che diventassero terreno di caccia per gli speculatori immobiliari e per gli yuppie arricchiti. Ho quindi scambiato, dice Valerio Mattioli, un po' di chiacchiere con l'autore del libro, ma soprattutto appunto testimone, Edo Bertoglio, che dice: sì, New York era veramente una città cadente, con le strade piene di buche, le macchine arrugginite abbandonate ai lati della strada, gli autobus vecchi, mezzi scassati, insomma era la New York della bancarotta. E però appunto la situazione aveva i suoi vantaggi per gli artisti, perché erano rimasti un sacco di loft e magazzini liberi che costavano pochissimo. Con $400 riuscivi a prenderti uno spazio di 250 metri quadri e la cosa ovviamente attirò molti aspiranti artisti, musicisti, registi, attori, giovani creativi che arrivavano un po' da tutte le parti. A tenere insieme questa gente era soprattutto la musica. Gruppi come i Blondie, i Ramones, i Suicide. Poi appunto ci fu Diego Cortés che organizzò una grande mostra al PS1. Il PS1, diciamo così, è un po' la dépendance del MoMA in più, come dire, più alternativa. La chiamò New York New Wave e raccolse il meglio della scena artistica dell'epoca, da Basquiat, che però all'epoca, diciamo così, era ancora underground, a Basquiat, a Mapplethorpe, passando per Keith Haring, David Byrne, e c'ero anch'io con le mie foto. Ed effettivamente David Byrne, vale a dire il cantante dei Talking Heads, pubblicò sul New York Times un pezzo qualche anno fa che dice esattamente le stesse cose che dice Bertoglio, cioè fondamentalmente New York è diventata una città per ricchi, una città per ricchi e per turisti russi, ma non soltanto, c'è stata la cosiddetta gentrificazione non solo a Manhattan ma anche nei quartieri per esempio di Brooklyn tipo Williamsburg, con la conseguenza che appunto scriveva David Byrne, un musicista alle prime armi come me che arrivò a New York più di 30 anni fa, oggi non potrebbe neanche mettere piede nei quartieri periferici e quindi di conseguenza diventa una città per i mobiliaristi e non più appunto una città in cui si sperimenta e si fa arte. Appunto il pezzo di Mattioli su Vice.com, dice appunto Bertoglio, questo fotografo che ha pubblicato questo libro che ora potete trovare in Italia per l'editore Yard, adesso è una città molto più pulita, sicura, ma un ipotetico giovane artista non potrebbe mai viverci a meno di spendere un mucchio di soldi, e non soltanto a Manhattan, anche appunto a Williamsburg, che è il quartiere dei cosiddetti hipsters, che però non sono quelli della Beat Generation, sono un tipo diverso, una categoria umana diversa, trovi i building con le patacche d'ottone e il portiere. Poi certo rimane una città ambigua, sempre in fermento, ma che ti devo dire, io ho conosciuto una New York diversa e mi è piaciuta un sacco. Questo era Over the Bus di James P. Johnson, che appunto è stata con noi in tutta questa puntata di Pagina 3. Facciamo in tempo a dirvi, a raccontare qualche anticipazione su Alias di sabato. Ci sarà una discussione sugli italiani a Cannes, Moretti, Garrone, Sorrentino e appunto, però non dimenticatevi anche di Roberto Minervini, che secondo Goffredo Fofi su internazionale.it è il regista italiano che ha portato il più bel film a Cannes. E infatti appunto, diciamo, forse sarà un po' polemico questa discussione, perché viene anticipata da una intervista a Franco Maretti, che è sempre, come dire, sempre poco morbido rispetto al mainstream del cinema. Alias di domenica si parlerà appunto di Grossman, uno scrittore in guerra, dall'autore di Vita e Destino arriva un altro libro, Enzo Di Mauro appunto ne scrive. E poi devo dire, vi segnalo, perché è un po' il segno dei tempi, ancora una volta forse negli Stati Uniti, un'anticipazione che potete trovare sul Left. Si parla appunto delle metamorfosi di Ovidio, che tra l'altro io vi ricordo che nel 2014, fra settembre e ottobre, ci fu una lettura strepitosa ad alta voce qui a Radio 3, le metamorfosi tradotte, oltre che lette, da Vittorio Sermonti. E però la notizia invece, per fortuna triste, non ci riguarda, ma riguarda gli Stati Uniti, riguarda la Columbia University, insomma fondamentalmente un gruppo di studenti della Columbia University, poiché una loro collega, una studentessa era rimasta scioccata da alcuni passi delle metamorfosi, hanno chiesto che le metamorfosi di Ovidio fossero espunte, tolte, eliminate dai programmi di studio. E insomma praticamente è l'ossessione americana per il politically correct, che è fondamentalmente di sinistra, in questo caso, che è appunto, che poi appunto ci sono tutta una serie di commenti italiani, Luciano Canfora, Silvia Ronchei, Piero Boitani, che appunto togliere Ovidio dai programmi è una cosa inaccettabile, è pura follia, è pura idiozia, e insomma per noi questa cosa è pacifica, negli Stati Uniti la faccenda è oggetto di discussione. Arturo Stalteri, buongiorno, noi non censuriamo niente invece.
Assolutamente no, siamo contro la censura, anche perché diceva il commendator Pezzella, è la somma che fa il totale, e questo lo diciamo perché ci sono paste d'uomini, ci sono uomini duri, ci sono perle d'uomini, a volte più si è numerosi più scende il silenzio.
Se volevi non farmi indovinare per l'ennesima volta ci sei riuscito. Infatti. Però nel corso della trasmissione magari qualcosa ci capiremo.
Svelerò.
Grazie Arturo Stalteri e grazie per l'ascolto. Con me appunto vi ringraziano Fiore Liborio in console, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Gianfranco Rossi curatore del programma. Da lunedì riascolterete a Pagina 3 Vittorio Giacopini. Un saluto e buon fine settimana da Nicola Lagioia.